Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati nello spazio Orizzonti Magazine, Meditel in salute per noi. Ecco, abbiamo la dottoressa Bonucchi e ho il grandissimo piacere di avere, dopo aver presentato anche Gigi e Michele alla regia.
Sì, perché sennò mi offendevo.
No, beh, dai, è perché sono così emozionata che ci sia una dottoressa che conosco, insomma, e che, alla quale voglio molto bene. Abbiamo la dottoressa Angela Airoldi, che è specialista in ginecologia e ostetricia, che riceve presso il poliambulatorio Padre Monti in via Legnani. Ecco, la Monica Bonucchi l'ho già presentata.
Buongiorno a tutti.
Oggi la dottoressa ci darà delle informazioni molto utili su menopausa, una fase importante nella vita della donna. Come affrontarla? Bene, lascio la parola adesso.
Beh, cioè, è semplicissimo, perché è una cosa che mi... è una cosa da donne, ma giustamente no. Anche l'uomo si deve interessare.
Certo.
La vita è fatta di coppie, di conseguenza, no? Ogni tanto magari uno può fare delle riflessioni e capire il perché e il per come le cose succedono. Che cosa si intende per menopausa e quali sono i sintomi associati?
Allora, prima di tutto vi ringrazio per essere stata invitata, è un piacere parlare con voi. Saluto tutte le donne e gli uomini possibilmente presenti all'ascolto. E affrontiamo questo discorso, che è una fase importante della nostra vita. Volevo prima di tutto fare una premessa. L'attesa di vita della donna italiana è di ormai attualmente 84 anni, e quindi la menopausa più o meno compare intorno ai 50 anni, e noi abbiamo la bellezza di 34 anni di vita da vivere in un contesto del genere. Quindi è una fase che va studiata, affrontata con coraggio, energia e allegria soprattutto. Allora, per menopausa si intende praticamente il periodo che intercorre dopo la fine della mestruazione. La diagnosi di menopausa si fa dopo un anno dall'ultima mestruazione, e quindi è praticamente la scomparsa del ciclo. Questo succede perché le ovaie smettono di funzionare e quindi non vengono più prodotti gli estrogeni e il progesterone che serve proprio a produrre il ciclo mestruale. È preceduta generalmente da alcuni anni con un calo di questi ormoni, e che quindi sono caratterizzati da alterazioni della frequenza del ciclo, alterazioni del tono dell'umore, iniziali problematiche con il sonno e un aumento del peso, purtroppo. I sintomi sono sempre molto diversi e variegati, non sono tutti, ringraziando il cielo, non sono presenti tutti in contemporanea, e non tutte le donne hanno gli stessi sintomi o li hanno addirittura. Diciamo che i più comuni sono quelli vasomotori, quelli che tutti quanti noi conosciamo come le vampate di calore. Sono diverse da donna a donna, le conosciamo generalmente, sono accompagnate, abbiamo questo senso di calore diffuso su tutto il corpo, a cui segue una sudorazione più o meno importante. Qualcuna di noi diventa anche molto rossa in viso, qualcuna invece non cambia colore, però tutte quante abbiamo questa manifestazione. Purtroppo possono essere accompagnate qualche volta da mal di testa, un po' di perdita di memoria, dei giramenti di testa, a volte anche la tachicardia, che è quella che spaventa di più, ma non ci dobbiamo preoccupare. Purtroppo ci sono sia di giorno, ma particolarmente anche di notte, e questo comporta un'alterazione del ritmo del sonno, che nelle fasi di questo periodo della vita ci obbliga, ci porta anche una stanchezza poi il giorno successivo, perché se durante la notte vengo svegliata 5, 6, 7 volte da una vampata di calore, poi di giorno voglio vederla come facciamo a lavorare. Purtroppo è così. Ha una caratteristica anche di tipo razziale, perché durano circa 6 mesi, un anno dopo la fine della mestruazione, questo sintomo, ma nelle donne asiatiche dura un pochino di meno, per le donne europee dura anche per 5-6 anni, e c'è qualche disperata poverina che dura anche per 10 anni dopo, anche se diminuiscono come intensità e frequenza. Oltre alle vampate di calore ci sono le artralgie, cioè i dolori articolari, che compaiono su tutte le articolazioni. Non sono molto importanti, non sono invalidanti, però incominciamo a sentire che esistono queste cose. esistono pezzi di corpo che noi non sapevamo neanche di avere. Ad esempio, di colpo incominciamo ad avere delle piccoli doloretti alle articolazioni delle dita, oppure un gomito si fa sentire, o una spalla. Sono dolori che vanno e vengono e sono proprio legati alla carenza degli estrogeni a livello delle cartilagini articolari. L'alterazione del ritmo del sonno, che abbiamo detto prima, può diventare meno riposante, può durare di meno, possiamo avere dei risvegli continui notturni. Poi abbiamo le alterazioni del tono dell'umore, diventiamo facilmente irritabili, a volte siamo tristi, soprattutto arriva l'ansia che non sapevamo più di avere ma che compare, e soprattutto un senso di inadeguatezza, ti sembra di non essere più in grado di affrontare niente, cosa che invece abbiamo sempre, cosa che magari prima non ci davano nessun problema. Abbiamo una diminuzione dell'idratazione dei tessuti, quindi proprio con una sensazione di secchezza, sia a livello genitale, che è la cosa che magari possiamo anche far finta di non avere, ma soprattutto anche in altri distretti corporei, come ad esempio gli occhi o la mucosa orale. Di colpo non riusciamo più a tenere sulle le lenti a contatto, oppure abbiamo sempre questa sensazione di bocca asciutta, secca, che dà fastidio. Questa diminuzione di idratazione ce l'abbiamo su tutto il corpo, quindi anche nello spessore del connettivo cutaneo, per cui la cute si assottiglia, diventa meno elastica e purtroppo si approfondano le rughe. E poi abbiamo un aumento di peso, che è la cosa che ci dà di più.
Brava, hai detto quello che ho pensato,
perché li ho tutti.
Bene. Finalmente ho trovato i difetti di Gabriella. Tutti.
Ma dici, stiamo guardando che lei
io sono un manuale per
te. Io avrei voluto posizionare la cinepresa a questo punto e mettermi dentro tutte,
però pensa, visto l'uomo dovrebbe essere molto attento che una persona così ha tutte queste cose.
Io sto ascoltando e riflettendo, perché mi sto facendo, dando tante risposte alle cose che io pensavo, perché allora, devo farmene una ragione.
Sì. Allora, l'aumento di peso è proprio legato purtroppo alla carenza degli estrogeni e progesterone, perché la loro scomparsa determina un rallentamento del metabolismo. Noi consumiamo un terzo, loro determinano una diminuzione del metabolismo di un terzo, per cui noi per mantenere lo stesso peso dovremmo mangiare un terzo meno. Non è possibile, non ce la possiamo fare. Allora io mi sono data una consolazione, diciamo che l'aumento di questi 2, 3, 4 kg generalmente che mettiamo servono a spianare le rughe, e perché aumentano, cioè insomma, se un viso è un pochino più rotondo le rughe sono meno profonde,
per cui c'è una compensazione naturale, giusto,
esatto,
che ci sia.
Esatto.
Ben venga.
Esatto. E poi purtroppo.
Vabbè, insomma, un po' di sostanza ci vuole anche nella vita. Non
sì,
è che,
cioè, anche perché.
Gli spigoli sono una cosa.
Gli spigoli vanno bene da ragazza.
Basta.
Quando siamo delle giovani donne, delle giovani signore, mi chiamiamo così, se siamo un pochino più rotonde, siamo più piacevoli. Ecco, il vestito cade meglio, diciamolo
certo.
Così.
Quando si riesce a metterlo, perché ci sono
non buttarti giù così,
scusa, dobbiamo pur cambiare guardaroba, non potrai mica mettere sempre gli stessi abiti,
come facciamo a girare l'economia, va bene,
se no poi ci annoiamo. E quindi, come avete visto, è un elenco discretamente lungo, però non è che li abbiamo, questi sintomi ci sono sempre tutti presenti contemporaneamente. Qualcuno è particolarmente fortunata, non ne ha neanche uno, insomma. Io conosco signore che non hanno mai avuto una vampata di calore, che non hanno mai avuto nulla di questo genere.
Ma non è una vita insulsa quella, senza nessuna vampata di calore né niente, non... sto difendendo la Gabriella.
Grazie. Ecco, dopo aver ammesso di avere tutto quanto quasi, volevo un po', in parte ha già risposto la dottoressa su che età si va in menopausa, però magari se poi ci fai anche la differenza tra la menopausa fisiologica e quella precoce.
Allora, l'età media della donna italiana in cui andare in menopausa va dai 45 ai 55 anni di età, è molto diversificata da donna a donna ed è data proprio da caratteristiche genetiche, che quindi si eredita particolarmente dalla mamma o addirittura dalla nonna paterna l'età in cui andare in menopausa. Dai 40 ai 45 si può andare, viene considerata una menopausa prematura, mentre quella precoce vera è a prima dei 40 anni. Sicuramente legata a caratteristiche genetiche, però spesso legata anche a malattie o a trattamenti medici, ad esempio pazienti che hanno dovuto fare una radioterapia o che hanno fatto una chemioterapia per un problema tumorale possono avere una distruzione dell'ovaio e quindi andare incontro a una menopausa precoce. Certo. Ricordiamo poi ci sono anche delle malattie vere e proprie, come ad esempio la celiachia, che comporta una menopausa precoce, quindi diciamo più prematura che precoce.
Sì.
E quindi noi consigliamo sempre alle ragazze celiache di non procrastinare molto la ricerca della gravidanza, non arrivare come altre signore a 43-44 anni a cercare il primo figlio, se no si rischia veramente di non averlo. Le terapie radianti invece sono quelle più importanti, come la chemioterapia, perché se abbiamo un problema tumorale con un'irradiazione della pelvi, questo comporta però la distruzione di tutte le ovaie. E in questo caso viene consigliato sempre il prelievo degli ovociti per un problema di per poi aderire alla procreazione medico-assistita.
Sì.
La stessa cosa le bambine che hanno avuto problemi di linfoma, quindi tutte le malattie che hanno necessitato poi di una chemioterapia possono portare a una menopausa precoce. Queste loro arrivano anche ad avere problemi di menopausa a 34-35 anni, quindi
sì,
è un problema.
Ecco, io direi a questo punto, per dar modo ai nostri radioascoltatori, meglio ai nostri radioascoltatrici, di meditare su quello che la dottoressa ci ha raccontato, mandiamo un intermezzo musicale, dopo ritorneremo a parlare di menopausa.
Cosa ci fai qui? Non vorrai mica deludermi. Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme per tenerci lontani. E già mi parli così, ma cosa serve ora insistere? Me lo ricordo bene, il nostro tempo insieme, me lo ricordo. Ma anche se sai che è inutile, anche se sai che è inutile, tu ancora ti muovi, qui dentro ti muovi, cerchi l'ultima parte di me che crede ancora che sia possibile. Davvero è questo quel che vuoi? Un sorso di veleno e poi un altro gioco di parole, un'altra dose di dolore. Ormai sei già nella tempesta, non puoi pensare a ciò che resta e vuoi toccare il fondo, andare a fondo fino in fondo. Ancora ti muovi, qui dentro ti muovi, cerchi l'ultima parte di me che crede ancora
Forse è un'ultima.
E ritorniamo in diretta dagli studi di Sharano di Radio Orizzonti. Stiamo parlando di un argomento veramente interessante per le donne, ma non solo, anche per noi maschietti, se vogliamo considerare tale, perché comunque, ripeto, è un percorso di coppia il nostro ed è va affrontato portando anche conoscenza del partner maschile, in questo caso quali sono poi i disturbi, quali sono tutti i riflessi che questa normale patologia, perché guai se non arrivasse, perché a
non
questo
è
punto
una
non è una patologia,
è una fase della vita.
C'era un nonnino che raccontava che se dopo la cinquantina non hai un dolore vuol dire che sei morto, per cui è meglio avere qualche dolorino, perché ti lascia la sensibilità di essere vivo e di respirare l'aria.
Allora,
che
io dico sempre che la menopausa è una cosa, due sono le cose certe nella vita di una donna, assolutamente: la menopausa e la morte. Dipende quello che arriva prima. Io auguro sempre la menopausa,
certo, assolutamente,
e tanti anni dopo di acciacchetti legati alla menopausa.
Ma sì, ma un dolore ogni mattina va bene,
va bene.
Ci rende vivi, ci sprona a combattere questa realtà di vita. Niente, ritorniamo a questo punto, perché io volevo sapere come si possono gestire a questo punto i disturbi legati alla menopausa.
Allora, visto e considerato che abbiamo detto che praticamente tutti questi disturbi sono legati alla mancanza o la carenza degli estrogeni e del progesterone, la terapia, il gold standard, come viene chiamato da noi medici, la terapia perfetta per eccellenza è la terapia ormonale sostitutiva, che consiste nella somministrazione o per bocca o per attraverso il gel oppure con i cerotti degli estrogeni e del progesterone. Questo, ci sono vari tipi di terapia, possono essere terapie che permettono alla donna di mestruare, o se la signora non lo desidera, queste terapie non fanno mestruare, cioè si fa una terapia continua senza una mestruazione. Però bisogna ricordare che tutte le terapie mediche devono essere indossate ad ogni singola persona, soprattutto quella ormonale.
Un abito su misura.
Un abito d'alta moda. Chi veste Armani non può vestire Versace, non veste Elena Miro. Sono tutte cose che devono essere proprio scelte per ogni singola donna. Perfetto. Ognuna ha la sua terapia personale. Abbiamo tantissimi tipi di pillole contraccettive proprio per questo motivo. La stessa cosa per quanto riguarda la terapia sostitutiva. E quindi abbiamo sia, come ho detto prima, quelle che le signore che preferiscono mestruare, quelle che non preferiscono mestruare. Diciamo che la terapia sostitutiva ha deve essere riservata essenzialmente e tassativamente per tutti i casi di menopausa precoce. Allora, ragazza, donna, giovane donna, giovane diciamo un pochino, diciamo la signora matura di 43-44 anni, che ha l'inconveniente di avere una menopausa matura, è caldamente consigliata ad assumere la terapia ormonale sostitutiva fino ai 50 anni. Questo perché? Perché nel momento in cui si entra in menopausa, spariscono le mestruazioni, noi abbiamo la carenza degli estrogeni che agiscono su tutti i livelli, ma soprattutto a livello osseo, perché il problema non è solamente a livello articolare, ma anche a livello della qualità dell'osso, a livello dei vasi e a livello dei neuroni cerebrali. Per cui si inizia un processo di invecchiamento che è giusto che arrivi, però che arrivi al momento giusto, all'età giusta. Per cui se io vado in menopausa a 40 anni e incomincio ad avere un invecchiamento delle ossa, un invecchiamento dei vasi, un invecchiamento del cervello, mi ritrovo a 60 anni come se ne avessi 75-80, e oggi non va bene. Ricordiamo che una volta a 60 anni eravamo tutti morti, adesso noi donne arriviamo a 84, quindi io devo arrivare a 84 anni possibilmente nel miglior stato di salute possibile. In questo è aiutato in tante cose, quindi sicuramente non solo con la terapia ormonale, con la qualità della vita, con il modo di comportarmi, con il modo di mangiare, però questo deve essere un aiuto. Per cui terapia ormonale sostitutiva sicuramente fino a 50-52 anni. Poi, in base a come sta la signora, qual è la sua storia clinica, qual è la sua storia familiare, allora poi si decide se continuare oppure no. Se invece ci troviamo di fronte a una signora che va in menopausa a 52-53 anni da sola, spontaneamente, e arriva con dei sintomi vasomotori importanti, si continua con la terapia sostitutiva ormonale per alcuni anni fino a quando la sua storia clinica e familiare lo consente. Se invece i disturbi sono localizzati solamente con, ad esempio, le artralgie, allora non ha senso fare la terapia ormonale sostitutiva. Si interviene sul singolo organo, quindi i vari singoli sintomi vengono trattati da soli.
Ecco, bene. Volevo chiedere però adesso, perché se ne sente un po' parlare, c'è una correlazione tra l'uso della terapia ormonale sostitutiva e l'aumento, il rischio di tumori al seno?
Sì, purtroppo sì. Da tutti gli studi emerge che esiste un aumento di rischio, però è un aumento molto relativo, nel senso che dipende molto dai tipi di terapia. Allora, facciamo proprio un distinguo. La terapia con estrogeno e progesterone purtroppo ha un aumento dell'incidenza che arriva a 3 su 1000 donne, cioè 3 nuovi casi di tumore alla mammella su 1000 donne che assumono la terapia sostitutiva, che non sono che 3 per 1000 tutte su 3 no, li avranno sempre. No, è un rischio. Ricordiamoci che il rischio di tumore alla mammella nelle donne è del 15 per 1000, quindi praticamente è un rischio abbastanza basso. Ma anche lì va valutato, come dicevamo prima, sulla singola donna. Cioè la singola donna che ha la mamma col tumore alla mammella, la sorella col tumore alla mammella, la nonna col tumore alla mammella, a lei non darò mai la terapia sostitutiva, le do qualcos'altro, perché lei ha già un rischio di base elevato.
Certo.
Prendiamo invece la signora che non ha nessun tipo di caso di rischio alla mammella, ha delle vampate tremende, ha 15 vampate per notte e 25 di giorno, non ha una qualità della vita. Lei ha bisogno di questo tipo di terapia, non si può fare a meno di dargliela, anche perché i sintomi vasomotori non sono solamente un problema di vasodilatazione del corpo, è un vasodilatazione cerebrale, quindi io ho dei microtraumi a livello dei vasi cerebrali che mi portano a lungo andare a una predisposizione all'ictus e a problemi di alterazione della funzionalità neurologica. E quindi ha un rischio di malattia cardiovascolare molto maggiore rispetto ad altre pazienti.
Ecco, questo è molto importante. Assolutamente, comunque sì. La terapia, se va data o meno, è solo il ginecologo che può.
Assolutamente,
che può
sì, perché
dirlo,
deve valutare.
Perché valuta tante,
esatto,
componenti.
Un esempio, la donna che ha fatto un'isterectomia, sì, e quindi che ha tolto l'utero, nel momento in cui va in menopausa, lei non farà mai una terapia sostitutiva con gli estrogeni e il progesterone, deve fare solo ed esclusivamente estrogeni. Con quelli si è visto che il rischio del tumore alla mammella si abbassa, addirittura scende al di sotto del rischio della popolazione normale. Quindi attualmente ci sono studi in corso su pazienti che hanno 60-65 anni senza l'utero, che stanno continuando ad assumere la terapia con soli estrogeni e che hanno un basso indice, un basso rischio di tumore mammario. E quindi mi riallaccio a quello che ha detto Gabriella, sì. Va visto sempre, valutato dal ginecologo con questo tenore di osservazione.
Ecco una cosa, anche perché purtroppo il nostro nemico è il tempo e qui in radio ne siamo consapevoli. Ecco, quali sono a questo punto gli esami più indicati, no, per monitorare lo stato di salute di una donna in menopausa?
Allora, lo stato di salute sono quelli che già dà la nostra regione. La regione Lombardia ci dà già degli esami da fare con lo screening, che sono la mammografia da fare assolutamente ogni 2 anni. La campagna parte credo dai 45 ai 69 anni. Io consiglio di incominciare a fare la prima mammografia a 40 anni, perché purtroppo i primi casi adesso incominciano ad arrivare a 41, 42, quando non sono addirittura prima. E quando finisce lo screening, 69 o 70, non è che una finisce di fare la mammografia, va dal medico curante, si fa prescrivere la mammografia, ci sono purtroppo i tempi di attesa molto lunghi, chi non può permettersi di farla privatamente non è un problema, si organizza e programma da un anno all'altro la sua mammografia e quindi questo va fatto tassativamente. Il pap test, che deve essere fatto ogni 2-3 anni, e attualmente esiste la campagna, la possibilità di fare la ricerca dell'HPV DNA, che è ancora meglio, diciamo, perché presenta, valuta un rischio diverso di tumore del collo dell'utero, e la ricerca dell'HPV DNA, che è più costoso, però viene fatto ogni 5 anni. Adesso sta partendo la campagna, ci sono già donne che vengono chiamate per questa cosa. Poi vabbè, la ricerca del sangue occulto delle feci, per cui lo facciamo già, e anche lì ripeto, quando smettono di chiamarci noi dobbiamo continuare a farlo, perché il tumore del colon, questo è indipendente dalla menopausa e dal sesso, il tumore del colon è uno dei tumori più frequenti superati i 70 anni, quindi noi dobbiamo continuare a fare, anche perché è un esame veramente poco invasivo, bisogna solo raccogliere le feci, esatto, al mattino, per cui una fa quello. E poi la MOC, che è la mineralometria ossea computerizzata, una parola difficile da dire, in realtà valuta la qualità dell'osso, che è fondamentale. Noi nella nostra anzianità, noi donne, gli uomini molto meno, ma anche per loro, abbiamo il rischio di frattura molto elevato. Proprio perché non facciamo più una vita di una volta, dove c'era un carico di lavoro fisico importante, non ci esponiamo più al sole come le nostre nonne contadine, non mangiamo più latte e formaggio come una volta, e quindi il nostro osso si impoverisce. Nel momento in cui entriamo in menopausa abbiamo un aumento della distruzione dell'osso maggiore di quella che è la ricostruzione. Quindi abbiamo i nomi tecnici li lasciamo a casa, li riserviamo ai colleghi medici che non ci ascoltano oggi. Quindi abbiamo una progressiva distruzione dell'osso, che quindi diventa più fragile, poi basta una minima caduta per romperci. Certo. E se all'inizio, quando cadiamo, ci rompiamo solo un polso, che ci vuole un attimo a guarirlo, quando poi abbiamo 70-80 anni che cadiamo e rompiamo il femore, certo, non è proprio la stessa cosa. E ricordiamo che noi, mi ricordo sempre, dobbiamo arrivare a 84 anni che stiamo bene. Non dobbiamo
assolutamente sì.
Bene.
Io direi a questo punto che dobbiamo arrivare ai saluti. Io ringrazio la dottoressa perché è stata anche
molto chiara,
ma specialmente per noi maschietti, anche perché a questo punto mi rendo conto che tanti modi di agire della mia moglie, la mia compagna da oltre 40 anni e passa, no? Vanno giustificati dal fatto che comunque esiste questa realtà, per cui oltre alla pazienza e nascondere le armi, come dico sempre, no? Vogliamo bene le nostre donne, perché comunque vanno supportate e sopportate, per cui grazie alla dottoressa.
Ringraziamo veramente tantissimo la dottoressa Angela Iroldi, che riceve presso il poliambulatorio Padre Monti di Via Legnani, e grazie per la competenza e per la chiarezza davvero con la quale ci ha spiegato tantissime cose, insomma, che comprensibili anche agli uomini. E grazie alla dottoressa Bonucchi.
Grazie
mille, alla prossima. Grazie a tutti e buon divertimento su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.